Johnson che passa i 100 nettamente in testa. Johnson, guardate il suo vantaggio, attenzione al tempo, un siluro, una palla difficile, attenzione, il primato del mondo!
È più veloce, vola, vola, fino in fondo!
8, 7, Gallinari dietro la schiena, prende il tiro! Il tiro di Gallinari! Pari! Pari!
Baggio che converge, Baggio, Baggio, Baggio! Finta di Baggio, tiro! Grandissimo gol di Baggio!
È ricominciata una nuova settimana, è di nuovo martedì e come tutti i martedì torna Yulm Sport Club. Io sono Michele.
Io sono Tommaso.
E io Davide.
E ripartiamo dagli eventi della scorsa settimana, partendo dal calcio, dalla Serie A che si è tenuta tra sabato e domenica, la Serie A di basket, l'NBA che finalmente è tornata e i mondiali di rugby che stanno entrando adesso nel vivo, o meglio sono già entrati nel vivo e ci aspetta una finale incredibile. Poi abbiamo un ospite che, signore e signori, io non so come presentare e quindi lascio a voi scoprire chi è seguendoci su Yulm Sport Club.
Amare te è facile, come odiare la polizia, sai le canzoni non vanno mai via, questa è la tua Sara. Sempre qua per quando lavorai, per quando modierai. Come amare chi se ne va via, in questo mondo di infinite bombe io ho la mia, la tua canzone ti scalderà, per quando lo vorrai, per quando mi amerai. Un mazzo di fiori sul mio sedile qui, per tutte le cose che non so dire me, per quando mi amerai.
Sulle note della tua canzone di Coez, torniamo in studio.
Ma la mia o la tua?
La mia.
Ah, ok, perfetto.
Ah, perfetto. E cominciamo con la prima partita della giornata di Serie A, ovvero Verona-Sassuolo.
Ma quante emozioni ci ha regalato? Quante emozioni? Zero. No, vabbè, una.
No, allora,
il gol di Juricic. Ho detto giusto?
Sì, sì, giusto, giustissimo. Dopo un primo tempo inguardabile, con praticamente due tiri in porta, in totale 18 cartellini gialli.
Guardo qui, dal sesto minuto al quarantesimo sono stati ammoniti Kumbulla, Gunter, Romagna, Verre, De Frel, Pessina e Amrabat.
Quindi top della partita l'arbitro, che ha dovuto tirar fuori i cartellini in continuazione. Però comunque in generale vittoria importante per il Sassuolo, che era messo male in classifica.
Malino.
Con questi tre punti si toglie dalla zona retrocessione, perché ridendo e scherzando erano in difficoltà, prendendo 5 gol a partita.
Il Sassuolo è sempre quella squadra frizzante che dici ma metterà in difficoltà tutti, e poi in realtà a picco. Io direi che andiamo avanti.
Possiamo tranquillamente passare alla Juve.
Alle delusioni della giornata, perché la Juve che si fa fermare sull'1-1 al Via del Mare.
Con due calci di rigore.
Raga, il Lecce la mazza big. Cioè, tranne l'Inter, ha messo in difficoltà tutti. Diciamo
tra cui il Toro pure.
Tra cui il Toro, esatto. Che però, dai, lo definiamo big. No, dai, sto scherzando.
No, a parte le battute, comunque Lecce che ha fatto una buonissima partita, che ha lottato fino all'ultimo e alla fine... I demeriti sono più della Juve, perché si sono divorati veramente tante di quelle occasioni davanti alla porta che...
Sì, la Juventus come sempre crea e non concretizza, tra cui Bernardeschi, un bellissimo tiro sul palo a porta vuota.
Sì, clamoroso, però comunque come avevamo già detto nelle scorse settimane, il Lecce è una squadra con personalità e
gioca a calcio. Liverani li sta facendo veramente giocare bene.
Sì, scende in campo per mettere in difficoltà. Mancosu, periodo d'oro. Io direi top di giornata alle mani di De Ligt.
Non ce la fa. Niente, non riusciamo a fare un top serio per ora.
Dai, poverino.
No, vabbè, dai. Diciamo che ha avuto anche sfortuna, perché c'era una deviazione a mezzo centimetro da lui.
Assolutamente sfortunato. Che questi rigori qua bisogna iniziare quasi a non dargli più, perché non è possibile.
No, ma poi
che
con quella deviazione minima.
Diciamo che l'arbitro non ha visto una minima deviazione che forse avrebbe annullato il tocco. Però è andata così. De Ligt continua il suo periodo sfortunato.
Ma non si è fermata solo la Juve.
Si è fermata anche l'Inter, perché in casa contro il Parma, bestia.
Come tradizione vuole. Quando la Juve inciampa, le altre si rifiutano di approfittarne.
Sempre così.
Ormai è da anni che è così.
Non basta il momento super di Candreva, che è autore di un gol e di un assist in questa partita, perché Caramò, grande ex in prestito proprio al Parma, ha fatto un gol incredibile.
Ha fatto una partita incredibile. Ha fatto gol, ha fatto assist.
Ma ti pareva che Caramò... No, dai, contro l'Inter era proprio tutto scritto.
Sì, però, tra l'altro la prima da titolare col Parma, perché aveva avuto problemi con l'allenatore, con i compagni,
non
che non si
prima
presentava
volta.
Agli allenamenti, cose così. E ha spaccato tutto.
Top Candreva. Io do
Candreva. Candreva e Caramò.
Antonio tranquillamente e Caramò.
Flop, posso permettermi di dire Godin?
Che... No.
Sì.
Sì, sì, diciamolo. Ha fatto 2-1 contro 1
in cui...
sia sul primo gol di Caramò,
che anche sul secondo che ha coperto
gol
in maniera un po' timida.
E poi è uscito.
Non tanto bene. Infatti l'ha tolto ed era pure molto arrabbiato.
Diciamo che deve ancora un po' prendere i ritmi da difesa 3, forse.
A chiudere il sabato sera di Serie A c'è stata Genoa-Brescia 3-1.
Cosa ha fatto Thiago Motta?
Raga, che allenatore è Thiago Motta?
Ha vinto e ha azzeccato tutti e tre i cambi.
No, beh, quello pazzesco. Cioè, fai tre cambi, fan tre gol.
Scuola Allegri. No, non è vero. No. Non ha mai avuto Allegri.
I cambi di Acciughina Allegri.
Oh, raga, Allegri è un mago, però, raga, inizia bene, anche se era partito male il Genoa prendendo gol da Tonali, poi si è ripreso in 3-1, che direi non ammette repliche.
E che gol di Kwame, che gol in mezza rovesciata,
e che assist di Ghiglione, che avevo al fantacalcio.
Ghiglione, miglior difensore della Serie A per numero di assist.
No, miglior assist ma in Europa.
Sì, in Europa.
Un applauso a Paolo Ghiglione, signore e signori. E passiamo a Bologna-Sampdoria.
Ancora
direi.
Momento nero per la Samp, nonostante l'arrivo di Ranieri. Il primo
non
punticino,
c'è stata la scossa, non c'è
primo
stata
punticino
la
preso con la Roma, ma brutta sconfitta con un Bologna che si è dimostrato veramente superiore.
Manca di qualità la Sampdoria, tranquillamente si può dire che la qualità manca in tutti i reparti.
Ma hanno dato via pezzi chiave, non li hanno sostituiti. Quagliarella è...
Ormai, ma ci sta, nel
sì,
senso...
Sì, no, chiaro, ha fatto l'exploit la scorsa stagione, quest'anno non riesce più a reggere la
Ma l'avevamo detto anche nelle scorse settimane, quando era stato esonerato Di Francesco, che va bene, lui aveva sbagliato qualcosa, ma non erano imputabili tutte a lui le colpe.
Invece regge benissimo Palacio.
Chiaramente, cioè, a 37 anni ancora è in formissima.
Il suo codino non lo ferma nessuno.
Cresciuto in provincia, mica in città, dove non succede quasi nulla. Attaccavo poster in camera, sognavo una vita da superstar. Urlavo frasi di gruppi famosi, sentivo gridare i miei genitori. In casa sempre gli stessi discorsi, in giro di amici ne avevo pochi. Son diventato grande, li senti i pensieri, mentre diventavano
adesso sento freddo. Ti ho vista insieme a un altro, adesso è il suo momento. È il suo momento. Continua a correre ma fuori è tutto fermo. Mille messaggi inutili neanche li leggo. Quante parole in fumo sembrava un incendio. In testa i ricordi ma mica li cancello.
Te guida mi stando in silenzio. Suono più forte di quello. Ti giuro che io non l'ho sentito mai.
Passiamo alla goleada dell'Atalanta in casa contro l'Udinese. Quanto è finita, Miki?
7-1, si può dire chi di 7-1 ferisce, di 7-1 perisce. L'Udinese penso fosse l'ultima squadra ad aver fatto un 7-1 in Serie A contro il Palermo, si parla di 8 anni fa.
L'Inter ha fatto due volte.
No, l'Inter è vero, 7-2
con Sassuolo.
Allora, Juve-Parma. E ancora ai tempi di Tevez. E Inter Sassuolo e forse anche con l'Atalanta.
Sassuolo Inter e poi l'Inter in casa con l'Atalanta quando fece tripletta Banega.
Mamma mia che Inter.
E fece forse tripletta anche Icardi, perché due palloni portarono a casa.
Mamma mia che
me lo ricordo.
Però diciamo
e
che
gol di Gagliardini pure.
L'Udinese dopo aver avuto quel momento di gloria ai tempi di Sanchez adesso se ne è presi 7 e non è più la difesa migliore del campionato, si può dire.
No, esatto, l'abbiamo guffata la
Poverini,
scorsa settimana.
Li abbiamo esaltati
sì,
un po'
ma
troppo.
L'Atalanta è illegale.
Che squadra
è? No, ragazzi, è illegale.
Che squadra? E sono terzi.
È uno spettacolo.
A 3 punti dal Napoli, stabilmente terzi. Cioè, sono una squadra incredibile.
No, ma veramente. Poi Muriel sta sostituendo. Sta sostituendo Zapata alla perfezione. Poi si è svegliato pure Ilicic.
Doppietta di Ilicic.
Che era un po' bloccato in questo inizio di stagione. Cioè, sembrano andare tutte benissimo le cose in campionato. Quanto male vanno in Champions.
Inizialmente stava andando male anche la partita perché sono passati in svantaggio, ha segnato
quell'errore di Kier,
il solito caca.
E poi dopo a Valanga.
Va detto anche una nota positiva per Traoré, entrato esordiente
classe 2002,
17 anni, primo 2002 a segnare in Serie A.
Fratello di Ahmed Traoré del Sassuolo, tra l'altro.
Del Sassuolo?
Sì.
E quindi ragazzi un 7-1 che non ammette repliche. È una squadra veramente incredibile che se va avanti così io penso non avrà problemi a passare davanti a questo Napoli che a differenza dell'Udinese si arena a Ferrara contro la Spal. Un 1-1 direi quasi
deludente.
Deprimente sì.
Ancora una volta c'è qualcosa che non va a Napoli.
Tanta
cioè,
sterilità
non
in avanti
va bene.
Perché cioè, lì girano gli uomini. Hanno Llorente, Milik, Mertens, Kayekon, Insigne.
Con un parco attaccanti come quello che hai appena citato uno non può pensare di non segnare tanti gol.
Ma proprio far fatica a creare occasioni.
Adesso tanti criticano Ancelotti perché cambia tante
troppo
formazioni
turnover.
Troppo turnover, cambia tanta gente. L'anno scorso però cambiava, però andava sempre bene.
È vero,
sì,
aveva
fatto una bella alternanza e i risultati li portava.
Secondo me c'è un ambiente, l'ambiente proprio non è sereno. C'è una squadra che sembra aver perso quell'intesa, quella gioia.
Però in Champions
di...
vinci, allora come te lo spieghi?
Esatto, vai contro il Liverpool e vinci e poi...
Hai vinto anche con la Salisburgo in settimana...
Sì, che lui in uno stadio in cui il Salisburgo era imbattuto da 40 partite. Quindi
e quindi invece in queste partite, come ad esempio a Ferrara, si ferma.
Fanno fatica e si ferma ancora, non riesce ancora a tornare ai 3 punti, il Torino che prende tanti fischi contro il Cagliari.
Per la felicità di Tommaso.
Tommaso, tu hai fischiato?
Sì, sinceramente
ho fischiato.
Ma l'avevo fatto già anche a Udine, ma perché la squadra sta deludendo.
Sta
io,
deludendo tanto.
Dicevamo di un Mazzarri non a rischio, ma...
No, no, è a grave rischio secondo me Mazzarri, perché è contestato da gran parte della tifoseria, non so quante siano sue le colpe, io... Sinceramente sono dalla sua parte perché la squadra sembra un pochino svuotata e demotivata dall'eliminazione dell'Europa League.
Il Torino non sta combattendo per nulla, cioè
infatti,
sta combattendo per rimanere nella terra di mezzo.
Ma perché sembra non avere un obiettivo questa squadra, perché siamo fermi lì nel mezzo che non abbiamo la consapevolezza di portercela a fare e non abbiamo la motivazione di salvarci, così siamo nel mezzo.
Comunque io trarrei una piccola nota positiva, il ritorno al gol di Simone Zaza che mi ha segnato in panchina.
Ecco, segnato in panchina, non ti ha segnato, vuol dire. Esattamente. Cioè. E invece il Cagliari Nandez ancora bene.
Ottimissima partita del Cagliari, proprio eccellente. Ma Cagliari con personalità.
È già da settimane. Ma che squadra che è? Diciamo.
Sono settimi. Sì. È una, veramente una bella
Ma
realtà.
Poi hanno cercato di vincerla fino all'ultimo. Cioè, dopo il pareggio di Zaza, io avevo la sensazione: dai, adesso ci proviamo per il finale, proviamo a vincerla. Invece, ha creato di più il Cagliari con Sirigu, che ha fatto due miracoli. Tra l'altro, su un tentato autogol di De Silvestri. Però, per fortuna, il nostro salvatore, lui non tradisce mai.
Andiamo all'Olimpico?
Dai, Roma-Milan.
Tristezza per il Milan,
ragazzi,
ancora una volta.
Ragazzi, mentre la guardavo, stavo ripensando ai tempi. Ho avuto proprio un flash di credo 10-12 anni fa di un Milan-Roma con gol di Kakà, e mi sono chiesto: ma come siamo finiti qui? Cioè, questo
come
Milan
è successo?
Come è successo?
Come siamo? Come siete? Come sono finiti? Perché tu sei juventino.
Però sì, è veramente una linea temporale che non pensavo avrei mai vissuto.
Ma poi l'unica nota positiva penso che sia Teo Hernandez,
che continua il suo periodo d'oro da
però
solo.
Però l'aggravante del Milan è che contro questa Roma, che era senza mezzo centrocampo, senza
Mancini a centrocampo,
cioè, e non riuscire a creare veramente quasi nulla, se non un pochino nella prima parte del primo tempo. Ma cosa sta succedendo?
Io non so come abbia fatto la Roma a mettere in campo 11 giocatori.
Ma infatti perché... per la Roma è stata una vittoria quasi eroica, cioè, c'era proprio tanta gioia alla fine. Cavolo, ce l'abbiamo fatta in tutte queste difficoltà. Vabbè, dopo quel rigore che ci hanno dato contro in Europa League, si è riusciti a vincere.
Top e flop?
Zaniolo. Beh, dai, top del Milan lo diamo a Hernandez.
Sì, tranquillamente.
E flop lo darei a... a chi lo darei?
A Biglia.
A tutti.
No, Biglia, ma anche Calabria.
Calabria ha fatto un passaggio assassino sul gol poi di Zaniolo.
Io non ho capito il senso di quel passaggio.
Fossi un tifoso del Milan...
Meno male che non lo sei, mettiamola così. A chiudere la giornata, una partita che si prospettava interessantissima e lo è stata
anche, soprattutto nel finale, si è un po' accesa per vari discorsi.
Polemiche.
Sì, esatto.
Fiorentina-Lazio.
La Lazio ha vinto.
La Lazio ha vinto agli ultimi minuti con
un gol di
Immobile.
Ragazzi,
Ciro Immobile, capocannoniere solitario della Serie A, un giocatore, niente, non puoi dargli, cioè non puoi dargli mezzo centimetro.
No, ma poi... quest'anno inizia pure a fare assist, cioè ha già quota 4 assist, 10 gol e 4 assist, è una media mostruosa. Praticamente nella Lazio è sempre determinante lui. E bene anche il Tucu Correa, che adesso sta prendendo un certo ritmo.
Bene tutti nella Lazio, direi. Anche cioè Correa, anche Luis Alberto ha fatto una buona partita.
Jordan Lukaku, che è tornato dopo un anno di inattività, e ha fatto l'assist per Immobile al 90esimo.
Per la Fiorentina direi buoni segnali da Chiesa. Se dovessi trovare un top e un flop per entrambe le squadre, direi vabbè, Immobile gli diamo il top, e il flop della Lazio io lo do a Caicedo, che è entrato per sbagliare
a 10 minuti dalla fine. Entri, non fai niente, Luis Alberto si prende il rigore e lui lo sbaglia.
Tra l'altro Tommaso fa finta di niente, ma al fantacalcio gli entra dalla panchina Caicedo, che da 5 ha preso 2.
Ma è stato ininfluente, tanto avrei perso lo stesso. Comunque.
Per la Fiorentina diamo il top a Chiesa e il flop a Ribéry, che ragazzi io non ho capito il suo
comunque testo. Ha preso 3 giornate, la Fiorentina ha deciso di non fare ricorso.
Ma ci sta,
direi, giustamente,
perché secondo me è già andata bene
e
a Ribéry con 3 giornate.
Si salta 3 giornate.
Beh, comunque un gesto decisamente discutibile di Ribéry, perché spingere un arbitro in questa maniera è una roba che non si deve fare.
Make me
Passiamo alla palla a spicchi, passiamo alla Serie A di basket. Raccontaci un po', Davide, quali sono stati i punti chiave di questo fine settimana?
I punti chiave sono che finalmente l'Olimpia riesce a vincere.
Che
anche,
squadra,
anche in campionato, dopo che tra l'altro in settimana ha vinto al Forum contro il Fenerbahce di Obradovic. Momento nero del Fenerbahce, ma grandissimo invece prestazione dell'Olimpia al Forum.
Che si riconferma
veramente molto bene.
Che si riconferma una squadra europea. A quanto pare, visto
sì,
che in
a quanto
in
pare sì, però alla fine Serie A anche questa settimana ha vinto
contro Roma, che è un avversario ostico.
Ostico è sempre stata sotto quasi fino alla fine della partita, poi ultimi colpi di reni ha chiuso bene la difesa, poi quando certi giocatori salgono in cattedra c'è gente come Scola, Rodriguez,
lì
c'è poco
adesso
da fare.
È tornato importantissimo, è tornato Nemanja Nedović, è un altro potenziale da quintetto, così l'Olimpia diventa un'armata illegale in Serie A.
Si vede la differenza tra non solo la qualità ma anche un po' quel pizzico di esperienza in più internazionale che...
Invece inarrestabile la Virtus Bologna, che Virtus vince pure a Brescia.
Ma dobbiamo ancora ripeterlo, Teodosic. Dobbiamo ripetere
sempre
tutto.
Lui.
Penso che MVP, votato MVP della giornata, ne ha fatti 25, hanno vinto il pallonessa di Brescia.
Quella l'ha ribaltata lui nell'ultimo quarto, di
no,
fatto.
Ma
cioè.
Cos'altro c'è da dire?
Torniamo al solito discorso che un giocatore così in Serie A fa quello che vuole.
Cerca di rimanere attaccata invece Sassari, che direi vince abbastanza agilmente 87-70 contro Cantù.
E ridendo e scherzando, la Reggiana, vincendo anche contro Pesaro, che ormai è fanalino di coda, ancora 0 punti. Però intanto la Reggiana è lì a 8 punti, terza in classifica. Un po' sorpresa di questo campionato.
Classifica un po' corta. Io adesso andrei oltreoceano, però.
Andiamo, prendiamo sto volo diretto, andiamo di là, stiamoci là.
Andiamo a vedere questo show chiamato NBA, che questa notte ha giocato, hanno giocato tante partite. E
tantissime partite.
A partire da Indiana-Detroit. Detroit l'ha sfangata contro Indiana, 96-94. Altra nota positiva, per loro almeno, gli Warriors tornano alla vittoria contro i Pelicans, 134-123, gli Warriors con un roster da G-League praticamente.
Purtroppo l'ha detto in settimana Steve Kerr, l'ha ripetuto Draymond Green l'altro giorno, sono una squadra incompleto.
Draymond Green
in costruzione,
esatto,
Draymond Green come al solito senza peli sulla lingua facciamo schifo
è molto duro, però in realtà
però
è
hanno vinto stanotte e Draymond Green ha fatto una super partita,
hanno vinto
la doppia, ha vinto Steph Curry, infatti 26, infatti 24 di low
punteggini, hanno vinto 134 punti, sono
sì, questa è un po' una partita da Golden State dei tempi d'oro, cioè sono quei punteggi che quando loro sono in palla fanno, e ho visto anche buona intesa tra D'Lo, come si chiama, non mi viene in mente, D'Angelo Russell
D'Angelo.
E Stephen Curry. E invece Denver, che continua
continua a vincere 3-0 tranquilla, ma importante non è la vittoria dei Knicks contro i Chicago Bulls, perché finalmente trovano la vittoria.
Sì.
E è una squadra giovane, molto giovane, che deve ricostruire quest'anno, ha giocatori, ripeto, molto molto giovani, pensiamo solo a Bobby Portis, RJ Barrett, Julius Randle, ce ne sono,
è una squadra
giovane, interessantissima, e è un processo,
sì,
come
un
direbbe
un
Embiid, trust the process.
Esatto, non puoi fare altro, tra l'altro i Bulls erano molto più quotati, anche perché pur essendo una squadra giovane lo sono da un po' più di anni, cioè hanno un blocco un po' più compatto.
Quindi, e anche San Antonio.
San Antonio, ragazzi,
vince ancora
non
San Antonio.
Come si può più dubitare di San Antonio?
Grandissima partenza.
Però darei, diciamo, alla partita, darei il premio alla partita più interessante della serata, Oklahoma contro Houston, che ha visto il ritorno non solo di James Harden a Oklahoma, no, in realtà giocavano a Houston, ha visto comunque sfidarsi i due MVP da Oklahoma. In realtà Harden l'ha vinto fuori da Oklahoma, ma
l'ha vinto a Houston, però è tornato sia Westbrook che Harden.
Esatto.
Contro Oklahoma e 40, Harden ha messo i 40.
Partitelle così
ciabatte,
senza problemi.
Westbrook ha un assist dalla tripla doppia.
Come al solito, i numeri non sono certo un problema per lui. Super partita, ha vinto Houston.
Houston 116-112. Cosa facciamo? Appiattiamo la palla a spicchi e la facciamo diventare ovale?
Assolutamente sì, perché l'NBA è appena all'inizio. Però in rugby stiamo preparando la finale mondiale.
Assolutamente.
Sarà la finale?
Sarà Inghilterra-Sudafrica.
Possiamo annunciarlo. Due semifinali incredibili.
Pazzesco.
Veramente giocate alla morte tra le squadre, si può dire, le squadre migliori del mondo. Cioè, il rugby, quest'anno i mondiali sono stati meritocratici. Sono arrivate le più forti e l'Inghilterra
arato.
Ha preso a schiaffi la Nuova Zelanda. Io non ho mai, e dico mai visto in vita mia, gli All Blacks presi a schiaffi così. Cioè dal primo all'ultimo erano assolutamente sottomessi. Sfortunato il Galles a perdere negli ultimi 10 minuti
19,
con
sì.
tantissimi infortuni. Però diciamo che si può dire che la finale è la migliore possibile.
Sì, sì, assolutamente, perché la migliore del rugby europeo, esatto, contro la migliore del rugby africano.
Le mie notti su Instagram a cercare l'America. Io non so più di te,
non so più di te,
io non so più di te,
non so più di te.
Ma che dolore c'è, sigarette di plastica, vodka dentro una tanica. Io non so più di te,
non so più di te,
non so più di te,
non so più di te.
Ma che dolore c'è,
c'è dolore, ma che dolore dentro me. Quando piove, quando piove tu non stai con me. C'è dolore, ma che dolore piove, quando piove tu non stai con me.
Cicatrici di Venere sul mio cuore di cenere. Io non so più di te,
non so più di te,
io non so più di te,
non so più di te.
Ma che dolore c'è, spilla qui le tue lacrime, non cancellare le dediche. Io non so più di te,
non so più di te,
io non so più di te,
non so più di te.
Ma che dolore c'è,
c'è dolore, ma che dolore dentro me. Quando piove tu non stai con me.
Io non dimentico, siamo stati un oceano, stelle che poi si infrangono sugli scogli della tua costa nuda.
Io non dimentico, ho il Natale nello stomaco, gli occhi tuoi dentro il panico, l'amore al distributore automatico. Io non dimentico il profumo dell'angolo dove mi hai lasciato quel sabato. Vomitavo amore all'arsenico per odiarti un po'.
Siamo ritornati e finalmente possiamo annunciarvi il super ospite di oggi. È un ospite molto speciale, abbiamo alzato il tiro totalmente. Abbiamo qui con noi ospite Valentina Vignali.
Ciao ragazzi.
Valentina Vignali è difficilissima da introdurre, perché è una personalità abbastanza poliedrica, nel senso, gioca a basket, sì, fa la modella, sì, poi scrive libri, sì, personaggio televisivo anche.
Cosa ti
quindi
manca?
Cosa ti manca? Ma soprattutto
prossimo obiettivo andare su Marte con l'astronave, credo, dai, ci stiamo lavorando.
Ma quindi di tutte queste personalità, qual è quella dove magari ti identifichi di più? Cioè, tu preferisci essere giocatrice di basket,
come ti definisci?
Più social? Ma
diciamo che fanno tutte queste cose parte del mio essere, però ho cominciato in palestra, diciamo, quindi forse la cosa che mi appartiene di più è il lato sportivo, se dovessi scegliere tra tutto.
E dov'è che nasce tutto? Rimini, forse?
A Rimini, sì, perché io sono nata a Rimini, poi in realtà non ci vivo più da 8 anni, però ho cominciato lì. In realtà ho cominciato prima a ballare, facevo danza, una cosa terrificante e che ho smesso praticamente subito perché l'altezza e il fisico non erano quelli da ballerina. Ho cominciato a giocare a basket a 8 anni e da là non ho più smesso, l'ho portata avanti perché ovviamente per la corporatura che avevo, per la fisicità che avevo, era ciò che mi veniva meglio. Quindi
e quest'anno
lo dico sempre,
gioca?
Un giorno tirerò fuori filmini di danza e molta gente si farà un sacco di risate perché ero veramente brutta, veramente scoordinata. Comunque quest'anno gioco sempre a Roma, e la squadra si chiama Smith, siamo in zona Roma Sud a Spinaceto.
E come ti senti per questa stagione? Carica?
Bene, è una squadra molto giovane, sarà che sto invecchiando io probabilmente, e sono tutte ragazze di 20-22 anni, anche c'è qualcuna che ce n'ha 18-19 in realtà.
Sei un po' la
che
veterana.
Che vanno ancora a scuola, sono la vecchia, lo puoi dire, vecchia.
La veterana.
Nonna Vignali.
La veterana è bellissima.
Come si dice in NBA? i veterani.
Chiamiamo senior, dai,
okay, senza, esatto, di diamante della dire squadra.
No, senior detta nonna.
Ma lo fate un po' di nonnismo ai rookie?
No,
o tu hai subito un po' di nonnismo?
No, vero, perché io ho subito il nonnismo, quindi non lo faccio assolutamente. Quando giocavo a Cervia, che mi ha comprato il Cervia a 14 anni, che ero piccolissima, mi ricordo che le senior dell'epoca, le nonne dell'epoca, erano belle stronze, si può dire.
Sì, si può
e
dire.
E quindi quando non capivi uno schema, una cosa, quelle erano abituate a fare qualsiasi cosa, sono 30 anni che giocano a basket. E quando non capivi uno schema o qualcosa, sbagliavi una difesa su un pick and roll che dovevi fare show invece che passare dietro, robe varie, niente, un macello, insulti, cose. Quindi cerco sempre di essere carina, di spiegare se qualcuno non capisce, perché non...
Ti hanno mai fatto scherzi?
No, scherzi no, in realtà. Però insomma non erano proprio carine e coccolose, quindi cerco di non fare quello che hanno fatto a me.
Mi sono curioso di sapere, tu hai qualche idolo nella tua formazione nel basket femminile che ti ha ispirato un pochino nel corso della tua carriera, che ti ha motivata anche a migliorare di anno in anno?
Sì, a me piace molto Elena delle Donne perché, oltre vabbè, ad essere un'indubbia giocatrice di livello, è anche una bellissima ragazza. E le donne che giocano a basket soffrono un po' questo stereotipo del fatto che se sei carina magari sei considerata scarsa o non al pari delle altre, devi necessariamente essere un maschiaccio, devi avere un certo tipo di atteggiamento, di modo di fare, eccetera, cosa che negli altri sport non c'è. Che le pallavoliste sono tutte gnocche, nessuno gli dice niente. La giocatrice di basket invece deve essere un maschiaccio, se no non ti alleni bene, non sei forte, non sei una giocatrice di livello. Elena delle Donne ha un po' abbattuto questo stereotipo, cosa che poi stanno facendo anche delle altre. Questa cosa
e anche
non
tu
è
ti
vero.
Senti un po' rottura di questo stereotipo, simbolo di...
Sicuramente sì, sicuramente sì. Perché all'inizio anch'io venivo criticata, no, ma tu ti trucchi, tu così, tu cos'ha, sei tutta pettinata, sistemata, non significa nulla. Una giocatrice può, deve dimostrare quello che vale sul campo e non c'entra nulla l'aspetto fisico, basta.
Anzi, tra l'altro,
cioè, credi, ragazzi, c'è Cristiano,
sì,
Ronaldo,
esatto,
che
cioè,
si ingella tutti i capelli, si mette il mascara a momenti prima di giocare,
calciatori...
è un figo pazzesco, nessuno gli dice niente, lasciamo stare anche le ragazze.
Qua in Italia non educhiamo dalle scuole a una cultura sportiva proprio zero.
Due ore di ginnastica, cioè, e poi
noi,
a casa.
Noi guardiamo il bello, la glassa della torta dello sport in Italia, che è bellissima, però non è tutta la torta. Cioè,
esatto.
C'è tanto altro
non mettiamo le basi
che non riusciamo mai a tirar fuori.
Anzi, ti dirò, io adesso è 10 anni che non vado più a scuola, però mi ricordo che molte volte il fatto che io mi allenassi, e io mi allenavo tanto perché ai tempi delle superiori giocavo under 16, under 18, serie A 2, quindi facevo 3 campionati... E quando dicevi ai professori che avevi tutti questa serie di allenamenti, non eri visto come quello che è brava, studia e si allena.
Anzi,
no, quella si allena, quindi non studia.
Non pensa mai allo...
Invece in America non è così.
Esatto.
A partire dalle strutture, dall'idea mentale che hanno dello sport, è proprio un'altra cosa. Noi siamo molto indietro, dovremmo imparare.
Lì è proprio lo studio che va dietro allo sport. Qui ricordo compagni di classe al liceo che per partecipare a gare agonistiche hanno preso punizioni, per esempio professori che gli mettevano note così, perché mancavano, e questa è una cosa inconcepibile.
Ma anche solo a livello di materie, se pensi, noi facciamo educazione fisica, che alla fine fai 2 corsette, loro hanno dei corsi apposta, cioè hanno basket o hanno calcio o hanno altri sport con delle strutture dietro importanti che qua non ci sono. Mi ricordo i canestri nel mio liceo erano alti quasi 4 metri, andavo a chiedere, mi scusi prof, ma non sono regolamentari? Ma nessuno ci gioca e nessuno li cambia.
Certo, ma anche il fatto che in America ci siano proprio i campionati delle università e delle superiori, perché c'è il college, c'è la school, tutto qua. Da noi non esiste questa cosa, e gli atleti ci sono, quindi siamo veramente tanto indietro. Poi ho avuto occasione di girare nelle scuole americane in più di una città e sono proprio un altro mondo.
Da loro la scuola è la porta per il professionismo, qui è un dettaglio.
Anzi, quasi una perdita di tempo.
Esattamente, sono due cose che non riusciamo a far coesistere. I just seen lil mama Instagram and she flashing, don't care about your puppy, just said
And them braces, so good you a model. Damn, I never would've guessed it. And if you tryna throw out all them vibes, I'ma catch on. The lights that we live is just too dangerous. Paranoid since I've been leaking my. Wonder if it'll come out on the web. And I can't help all these taking a photo and posting it. Coming home late and I crawl in the bed. She always be asking me, where have you been? Whoa, the world is gonna burn and we all know that. People freaking out like it the process. Leon the Chino shorts got all the blood.
Parlando di estero, campionati esteri, come li vedi? Ti sarebbe piaciuto giocare all'estero?
Guarda, in Europa e in America comunque ci sono due basket molto molto diversi. C'è proprio il livello della pallacanestro completamente differente, perché lo sappiamo tutti, in America è spettacolare, c'è anche un sacco di gente che segue, magari in Europa in certi posti un po' meno. Però conosco delle ragazze che si sono fatte esperienze in Turchia, in Grecia, in Spagna, così mi hanno parlato tutte bene. Quindi sicuramente giocare all'estero è un'opportunità ed è un'esperienza di vita proprio, che non capita a tutti.
Ricordiamo
soprattutto che nelle donne è ancora più difficile, perché i soldi sono meno, tutto più complicato. Però andare all'estero è una cosa che non mi è mai successa, perché in realtà poi lo sappiamo benissimo com'è la situazione basket in Italia per le donne, si guadagna veramente poco, quindi ho cominciato a lavorare, il basket è andato leggermente in secondo piano per una questione che uno deve magnano, quindi voglio dire sono degli stipendi veramente imbarazzanti, questa cosa la ribadisco ogni volta che comunque parlo pubblicamente, e tante ragazze sono costrette a fare un doppio lavoro perché sennò non riescono proprio a mantenersi.
Ma neanche in A femminile?
Veramente, veramente cifre basse.
Mentre a livello proprio tecnico, cosa ti piace, ad esempio, gioco post basso, tiro da tre? Cosa...
Io gioco alla grande. In realtà sono un po' una lunga tipica, perché non avendo una grossa massa in realtà e i contrasti li soffro, quindi non ho mai giocato 5.
Stai fuori dall'area.
Sto fuori dall'area, cerco di prendere meno botte possibile, sono tiratrice, quindi mi piace uscire dai blocchi. Molte volte quando l'allenatore capisce questa cosa organizza anche un tipo di rimessa, un tipo di schema dove io riesco a uscire dal blocco, ricevere e tirare, perché è una cosa che... pure palleggiare e tiro, sono una tiratrice, quindi è una cosa che faccio molto spesso rispetto a giocarmi un uno contro uno spalle. Poi dipende ovviamente con chi giochi, perché in A2 l'anno scorso mi è capitato di avere della gente che mi marcava di 1,95
e lì diventa duro,
che poi diventa un po' un problema.
In post basso, spallate, no,
ho preso delle botte, sono volata proprio via dall'altra parte del campo, quindi
se dovessi dire la tua mossa, uscita dai blocchi,
sì,
prendi e tira.
Sì, uscita dai blocchi, prendo e tira o palleggiare.
Valentina
tira,
Vignali, sì. Clay Thompson.
Esatto, Nick Melli.
Nick Melli, no. E a livello di allenatori, ad esempio, sei sempre trovata bene? Io ad esempio no, qualche volta ho avuto dei problemi giganteschi con gli allenatori.
Ho avuto dei problemi pure io in realtà, non ti faccio ovviamente nome perché non mi pare il caso, però mi è successo una volta, questo episodio lo racconto sempre perché mi fa molto ridere, e ero a Parma mi pare, e durante una partita tenevo le gambe accavallate, non so per quale motivo in realtà, perché stavo comoda così. Mi ricordo che venne l'allenatore in faccia e mi disse: ma che cosa fai con queste gambe? Mica stai a Miss Italia?
No, ma
e lì è parte la rischia.
Mi sono incazzata, mi sono tolta la sopramaglia e l'ho tirata in faccia, sono andata in spogliatoio.
Giusto.
Ma che ne avevi?
Ma avrà avuto 15 anni, non lo so, ma non aveva proprio senso sto commento, perché questo rosicò di non so che cosa. Che poi in realtà io nella vita normale sono molto camionista, però poi rispetto alle altre che giocano a basket che sono peggio di me, in mezzo a quelle sembro una signorina, ecco. Questa gamba accavallata, non lo so. Poi mi vedi in mezzo in realtà a quelle che fanno il mio lavoro, modelle eccetera, sono veramente un camionista. Però quell'ambiente lì sembrava un po' troppo femminile per i suoi gusti. Qua ritorniamo al
solito stereotipo
discorso,
che dicevi prima.
Lo stereotipo. Non è che se sto con la gamba accavallata mentre sto in panchina, poi se mi metti in campo non gioco bene.
Hai detto un allenatore che non, diciamo, non è stato buono nei tuoi confronti. Mette qualcuno che ti ha aiutato particolarmente?
Un modello.
Beh, diciamo che io sono cresciuta proprio tecnicamente come persona, come atleta, tutto a Cervia. Ho passato lì 5 anni, quindi Lanfranco Giordani, che era l'allenatore della Serie A all'epoca, e mio allenatore degli under, Matteo, che adesso mi sfugge, Matteo Montanari, ecco, non mi veniva il cognome. Diciamo che loro sono stati quelli che mi hanno fatto crescere proprio come atleta e come persona, e con cui mi sono sempre trovata bene, che magari cazziavano quando c'era da cazziare, però poi in realtà mi hanno insegnato tutto.
E se adesso ti dicessi la Valentina del futuro, quanti anni ti vedi su un campo da basket?
Guarda, lo sai che sto cominciando, è dall'anno scorso che comincio a avere i primi doloretti. Io non ho mai avuto grossi infortuni, a parte 2013 caviglia destra che mi sono sfilacciate i legamenti sul rimbalzo, sono cascata, classico
infortunio
sul piede
da
di uno, sì.
Esattamente.
Però in realtà nella mia carriera io non sono mai stata tanto male, sono stata fortunata, cioè ginocchia sane, spalle sane, polsi sani. Domani mi spaccherò tutta,
esatto,
bene.
Esatto, gufare, esatto,
no,
ferro.
Beh, non ci credo a queste cose in realtà, però veramente non so, sono stata una fortunata, e però è dall'anno scorso comincio a avere i primi dolori, c'ho un'anca che mi fa male perché e i talloni, i tendini d'Achille. Sono andata alla fisioterapista e mi ha detto: guarda, tu sono 21 anni che dai, che ridai, che ridai.
Sono
sotto sforzo, io ti posso sfiammare, ma c'è poco da fare. Quindi in realtà ti dico, non credo che giocherò fino a 40 anni, ecco. Diciamo che sto cominciando ad avere i primi acciacchi. Quello sì.
Un motivo in più per non andare in post con i centri da 2 metri.
Quello sempre, comunque.
Oh Lord, hear me turn these words into a song for them to sing along to when I'm gone. For them to sing along to when I'm gone. Oh Lord, let me be the one to set them free. I will give them every part of me. Put my heart where everyone can see. They can call me whatever they want, call me crazy. You can call me whatever you want, but that won't change me. I just don't care what the world says, I'm gonna make it. They can call me whatever they want, so what if I am crazy? This is so much harder than I thought, but I will give them everything I've got. One day I am gonna prove them wrong. Oh Lord, let me be the one to set them free. I will give them every part of me. Put my heart where everyone can see.
Mentre a livello di agenda, come riesci a conciliare tutto quanto? Che a parte
dire un ringraziamento a Giulia Garra, esatto.
A Giulia.
Però ragazzi, è veramente un disastro, cioè sembra facile, no, in realtà non so se sembra facile da fuori, perché la gente mi vede sempre continuamente in giro, ma è un disastro. Ci vuole un sacco di sacrificio, di voglia di fare, di energia, che tante volte sono stanca, magari non avrei teoricamente voglia di allenarmi, però poi ci vado perché ho preso un impegno ed è giusto fare tutti gli step che fanno anche le altre, gli allenamenti, le cose, c'è video, c'è un sacco di cose che chi gioca a basket sa molto bene, però è complicato.
E in tutto questo, diciamo, non spazio, mi hanno tirato fuori anche un libro, esatto, Forti come noi.
Esatto, sei riuscita, esatto, a incastrare anche un libro tra gli eventi, tra il Grande Fratello, gli allenamenti.
È cominciato tutto che mi ha contattato Mondadori e mi ha proposto l'idea. Io non ce l'avevo come idea, vi dico la verità, e mi ha detto: saresti interessata a raccontare la tua storia, a fare questo passo di mettere magari delle foto inedite, dei racconti che le persone non sanno, su carta pubblicamente? Io ho detto: è un'idea carina, perché no? Da là ci siamo messi tutti i giorni al telefono a scrivere cose, a mandarci le idee, robe varie. Poi dopo è arrivato il Grande Fratello, finito il Grande Fratello era rimasto praticamente un po' di cose da ultimare, ci siamo messi là velocissimamente, perché poi i libri hanno delle date dell'anno preciso in cui devono uscire, tipo escono magari a settembre, ottobre, quindi dovevamo necessariamente rispettare i tempi. E diciamo che il libro è una specie di foto diario, lo chiamerei così, dove ci sono un sacco di curiosità su Valentina persona, che magari quelli che conoscono Valentina personaggio non sanno. Ci sono dei racconti inediti su episodi che sono successi che magari le persone non sanno. Ci sono un sacco di foto che non si sono mai viste, anche della mia infanzia, foto con i miei parenti, la mia famiglia, che ho sempre tenuto molto fuori dai social in realtà. E ci sono aneddoti riguardanti la scuola e aneddoti riguardanti magari il mio primo fidanzato, tutte cose anche dell'adolescenza, così che uno che magari mi segue ha piacere di sapere.
Chiaro. E quindi hai fatto anche i firmacopie?
Ho fatto anche i firmacopie.
Una prima volta?
Sì,
com'è col contatto così con la gente, girare
perché,
tanto?
È bello perché è stato molto stressante, perché siamo partiti da Bologna e oggi pomeriggio parleremo, ho un altro impegno qua a Milano, quindi ho fatto Milano, Nola, la Puglia, ho girato in tutta Italia. È impegnativo, però è bello quando vedi le persone comunque, che c'hai un pochino di tempo per confrontarti, per parlare con loro, perché ti dico, per esempio alle serate, io faccio tante serate ospite magari nei locali così, però non hai tempo di confrontarti con le persone, perché ci stanno migliaia di persone, si vogliono fare le foto, i tempi sono frenetici, c'è buio, c'è la musica, c'è casino. Invece ho un firmacopie, per la prima volta mi sono resa conto di quanto è bello comunque chiacchierare con chi ti segue. C'è gente che si è fatta i chilometri comunque.
È anche gratificante. La cosa più strana che ti è successa? È arrivato qualcuno, sto vestito da? Non so.
Allora, la cosa più strana che mi è successa finora in realtà non c'entra niente con i firmacopie. Una volta stavo in autostrada a 140, mi si affianca un pullman con un ragazzo e si è fatto un selfie.
No, ma che
fuori dalla finestra. Fuori dalla finestra. Ti prego, ti seguo. Io che frenavo, andavo. No, ti prego, ci dobbiamo fare una foto, per favore. Stavo sulla Torino-Milano, stavo tornando da Milano, tipo. Niente, si è fatto il selfie fuori dal furgone, tutto sbracciato così. C'è una cosa veramente
coraggioso,
criminale. Non fate queste cose, però. Mi ha fatto molto ridere, me lo ricorderò per tutta la vita, perché era veramente un pazzo.
Direi che ci avviamo verso la conclusione. Io riporterei un po' la discussione sul basket, perché mi è rimasto un pallino. Stavamo parlando prima fuori onda, è iniziata l'NBA e volevo chiedere, parlavamo anche di stare svegli la notte, se dovessi dirmi, beh, intanto la tua squadra preferita, se
e anche
una.
Il giocatore preferito,
Lakers tutta la vita.
E anche il giocatore preferito?
Mi piace molto Curry, è proprio spettacolare da vedere.
E nella storia Michael Jordan? No,
nella storia Kobe Bryant, in realtà. Ecco. Sì, vabbè, Michael Jordan siamo... ovviamente mi sono pure tatuata, ce l'ho tatuato sul piede. Ciao, però diciamo che è una risposta un po' scontata e
da tifosa Lakers, però
ti dico Kobe Bryant.
E quindi se dovessi darmi un pronostico o una speranza da tifosa Lakers, spero che tutti...
Quest'anno non siamo malvagi.
No, vabbè,
quindi dai,
LeBron e Anthony
Davis. Speriamo bene.
Anche se non è iniziata benissimo.
Quindi un penny,
ecco,
lo mettiamo.
A proposito, non so se lo sapete, adesso me la tiro un po', ma sono la testimonial
di NBA 2K. Tra l'altro, a proposito di stereotipi, donne criticate, bla bla bla, NBA ha fatto NBA 2K, ha fatto un bel gesto, ha messo finalmente il campionato femminile.
Era ora perché gioco. Tutti sti maschiacci, basta.
Anche se le modalità sono un po' limitate, per
sì,
ora,
perché
però,
non puoi costruire il personaggio donna, però
non puoi, insomma, farti la stagione con gli scambi,
no, però
poi
piano piano
è un piccolo
vedi
grande
che si
passo.
Sta muovendo qualcosa.
Esattamente, sì. Esattamente. Bene, allora noi ringraziamo Valentina per il gentile tempo che ci ha concesso.
Grazie a voi.
E salutiamo i nostri spettatori.
E ricordiamo a tutti di andare a comprare il libro di Valentina, Forti Come Noi, che è disponibile ovunque, su Amazon, in tutte le librerie.
In realtà su Amazon è finito.
È finito, ok.
È in ristampa, beh, mi confermi, Garra?
Però. Vuol dire che ha venduto tantissime
però
copie.
Però in libreria in giro c'è. Adesso comunque anche su Amazon sicuramente ritorna.
Allora ringraziamo Valentina e noi vi salutiamo.
Grazie a voi, ciao!
Ho le scarpe consumate da sti sassi e l'ho ricomprato uguali perché qua è la prassi, perché non posso contare sugli incassi. Forse cambi scarpe ma non cambi passi, son così e qui io resto su di tono. Sarà che ho un piano B e mi parlo da solo, per ogni lunedì venerdì mi consolo, perché dicono di sì se gli chiedo il vino buono. Quante scarpe ho comprato nella mia vita, quanto sono cambiato cambiando la comitiva. Gente che mi prende non ne trovo spesso mica, tra amici ci si intende finché c'è una spesa mica. Parlare mi fa bene ed è per questo che ti dico, scrivo già di me perché non ho capito, sta musica è per te ciò che più t'ha colpito. È comoda comoda come un paio di infradito. Ho lasciato le scarpe ma non ho stretto le stringhe qua, così allaccio amicizie già senza stringerne la metà. Ho allacciato le scarpe ma non ho stretto le stringhe qua, così allaccio amicizie già senza stringerne la metà. Ho perso i comandi, io mi racconto parlando di entrambi. Le persone sono come scarpe grandi, più tempo le usi, più in fretta le cambi. Penso che ascolti me, perché qua ce n'è. I racconti che da sé valgono per tre. Rime che, fuori che, sono dei modè. Metafori di me, metafori che, ehi, ehi. Già sai tutto e sai, io vorrei avere ciò che tu non hai. Fingere che non piaccia non funziona mai. Non voglio essere te, ma le tue scarpe vuoi. Ora fai ciò che vuoi, ma non hai me. Io le scarpe, tu un altro eyeliner. Io le indosso sporco, però hai me. Con le stesse giro por la calle. Ho allacciato le scarpe, ma non ho stretto le stringhe qua, così allaccio amicizie già senza stringerne la metà. Ho allacciato le scarpe ma non ho stretto le stringhe qua, così allaccio amicizie già senza stringerne la metà. Io ne ho avute tante anche più di ste carte, non ricordo quante ne lasciai da parte. Non è poi complesso così impressionante, sono solo scarpa presso ad un cantante. Ehi, martellante come un buon mercante, ora indossa l'istante che mi calza ancora. Esaltante come quando andavo a scuola con le scarpe nuove e le calze di allora. Dicono che siamo come loro, sì sì, può saltare ma restiamo al suolo. Siamo ciò che abbiamo e non abbiamo ruoli. Ti ho le scarpe nuove ma non ho lavoro. Ho allacciato le scarpe ma non ho stretto le stringhe qua, così allaccio amicizie già senza stringerne la metà. Resto stupidi pensieri come tutti quelli che ho già usato ieri. Non li lavo e non li cambio ma sono veri, pesano sul dorso come bilancieri.
Siamo arrivati alla fine anche di questa, possiamo dire, storica puntata di Young Sport Club, con forse l'ospite più grande che abbiamo avuto fino
almeno
adesso.
Almeno
fino adesso. Ma abbiamo,
finora,
abbiamo esatto. Grandi progetti. E
ma
però
prima di chiudere
è il momento di vedere gli appuntamenti della settimana.
Sì, perché in questo momento si sta giocando Parma e la Sverona. Che
nessuno
è alle 19.
Spoiler da parte nostra per
esatto.
Quello che sta succedendo a Parma.
E
Tardini.
Stasera invece l'Inter gioca al Mario Rigamonti di Brescia, Brescia-Inter. E domani tutte le altre partite di Serie A tranne il Milan
che giocherà giovedì. Ma quanto è bello il turno infrasettimanale.
Uno spettacolo.
Che non interrompe la gioia, la voglia di Serie A che abbiamo noi costantemente.
Ci lascia veramente continuità tra una giornata e l'altra. Bellissimo, veramente.
Poi anche,
bello.
Anche partite interessanti come Napoli-Atalanta, Lazio-Torino, che comunque sono partite equilibrate in cui
Lazio-Torino
giocano...
che partita è? Scusa.
Lazio-Torino? Incredibile.
Tu dici dai, goleada della Lazio, facile, no? Tu la
assolutamente
metti così.
Qua c'è un Milan che invece in casa con la SPAL.
Giovedì
scontro salvezza.
Aiuto.
No, dai, c'è un Petagna in cerca di vendetta. C'è Suso che non si sa se gioca. Forse gioca Castiglieco, forse gioca Rebic.
Gioco io.
Andiamo noi a giocare.
Andiamo noi.
E invece io direi che l'ultimo appuntamento della settimana che ci sentiamo di consigliarvi caldamente si tiene questo fine settimana, venerdì primo novembre, cosa c'è?
La finalina di rugby tra le due sconfitte delle semifinali, ovvero Nuova Zelanda e Galles, che sono comunque due squadrone di rugby.
Mentre
ma...
sabato,
ragazzi, la finale Inghilterra-Sudafrica, la finale primo secondo posto che incoronerà appunto la regina del rugby mondiale, e sarà anche una sfida simbolicamente tra il rugby dell'emisfero nord contro il rugby dell'emisfero sud, proprio la sfida.
tra l'altro comunque orario accessibile nonostante si giochi in Giappone alle 10 del mattino di sabato.
Tutti contenti.
Se un appassionato si sveglia un pochino presto, tra virgolette, comunque alle 9:50, però, preparazione psicologica alla finale,
10 meno 10 e via.
Si guarda Inghilterra Sudafrica.
Ragazzi, io direi che è arrivato anche per questa settimana il momento di salutarci. Noi vi ricordiamo che la prossima settimana purtroppo non saremo in onda a causa della pausa generale per le lauree, ma ritorneremo più carichi che mai martedì 12 novembre
con tra l'altro un ospite già pronto specialissimo.
Noi è già lì in forno.
Non vi spoileriamo
è in
nulla.
In fase di gestazione.
Sempre dalle 19 alle 20 qui su Radio Yulm da Tommaso,
Michele
e Davide.
È tutto. Ciao.
Michael Johnson che passa i 100 nettamente in testa. Johnson, guardate il suo vantaggio, attenzione al tempo, un siluro, una palla difficile, attenzione, il primato del mondo!
Questo è più veloce, vola, vola, fino in fondo!
8, 7, Gallinari, dietro la schiena, prende il tiro di Gallinari!